Ecco, la catechesi di questa sera ci fa considerare non chiusa la Pasqua, che a volte racchiudiamo troppo in fretta, così. È come le tende lavate e poi subito riappese. E soprattutto per chi fa formazione alla messa di prima comunione, è un testo sacro, fondamentale per davvero capire e per uscire nella messa di prima comunione da tanti sentimentalismi, troppi senza dubbio, che accontentano così il prurito, forse servono anche il prurito dei genitori, più sono lontani più sono contenti, si fa la mensa, si fa una grande tavolata, non si sa se è la mensa di San Paterniano oppure la mensa del ceppo del sacrificio di Cristo, e c'è il vestitino adatto, la bomboniera, il regalo già fatto, quindi io non voglio combattere questo, ci mancherebbe, ho fatto il parroco per 25 anni, quindi, però ecco, ci aiuta, dovrebbe aiutarci a rileggere un po' una catechesi, una educazione alla fede riguardo alla messa e all'Eucaristia, non solo in forma attiva di sacramentalizzazione, ma anche in forma passiva, cosa la messa e l'Eucaristia dà di impronta nella mia vita. È facile così dire ci sentiamo un'altra volta, questo l'abbiamo sentito molte volte sull'Eucaristia, molto facile. Quindi mettiamoci con una certa rassegnazione a dire cosa sentite, vediamo se qualcosa ci turba ancora il cuore. L'Eucaristia è una vita in dono, questo capitolo 14 è la vita in dono di Gesù. Potremmo dire che l'intera vita di Gesù, di cui la cena è simultaneamente il culmine e la rivelazione, questo brano del Vangelo racchiude l'intera vita di Gesù. Questa cena al piano di sopra è una delle tante, l'ultima delle tante cene che Gesù ha fatto, dei pranzi, ci divertiremo alla fine a un ritiro plurimo con i ragazzini sui pasti di Gesù. Battista non aveva pasti. La cena di Gesù non è un gesto isolato, svela in profondità il significato tutto della vita di Gesù. È la conclusione, punto più alto, la sintesi. Tenete conto che il tutto è compiuto, la messa è finita, non è con il saluto del prete, ma è sulla croce, tutto è compiuto. E attenzione a quella volgarità di esercizio di messe comode, belle, romantiche, che pure qualche volta servono, per attrarre, ma la messa è sempre scomoda, molto scomoda, finisce sulla croce. Qualcuno già sta preparando la bomboniera per i bambini, il regalino per la prima comunione, il nastrino per, che ne so, mettere sopra alla mensa lunga, larga, dove tutti stanno intorno, e allora si sente turbato. Fate questo lo stesso, però andiamo più in là. Dietro questa cena del Signore c'è tutto il retroterra antico testamentario della Pasqua, della cena sul monte, del chi non ha denaro venga lo stesso, partecipi al banchetto della vita. La cornice, il gesto liberatore di Dio, avviene in un contesto di rifiuto. Gesù è solo nel suo gesto di donazione. Gesù è rifiutato. la cornice della cena del Signore, della prima messa, è in un contesto di solitudine e di rifiuto. Rifiutato da noi, egli muore per noi. Ma quello che è più grave è il rifiuto dei suoi. Il tradimento di Giuda e poi il rinnegamento di Pietro. Dunque la cena del Signore è veramente la rivelazione dell'attenzione che ha guidato tutta la sua vita, o la vita del Cristo. Un'attenzione che potremmo chiamare, come nel titolo, una vita in dono, una vita donata, iperdono, grande dono. Ed è una spiegazione del mistero della incarnazione, che non è una passeggiata romantica natalizia per spendere bene la tredicesima. Chissà perché a Natale 5.000 biglietti da visita, a Pasqua tanti di meno. Quanti pacchi regalo avete fatto a Pasqua? Quanti ne avete presi? Niente. A Natale perché tutti questi? Che ci succede? Vede come l'economia, la socialità ha tradito davvero di per sé. Bisognerebbe fare il regalo a Pasqua, è ancora in tempo, la Pasqua è lunga, quindi lo Stivene l'aspetta ancora, c'è una cinquantina da attendere. E che il Natale è tutto legato in Europa e in Italia alla tredicesima, per chi ce l'ha, e alle feste natalizie, per chi le può. In definitiva poi diciamo che questa cena del Signore è una chiave di lettura della storia della salvezza come storia di comunione. Fatta questa premessa, andiamo al testo e al contesto e a qualche occasione. Se abbiamo tempo alla fine, vorrei riflettere con voi con un ritiro che dura un anno con i ragazzi che si preparano a comunione, i banchetti, un rabbi che amava i banchetti, e vediamo nei vari banchetti di Gesù le plurime esperienze che racchiudono e sintetizzano l'Eucaristia. Ma il tempo sarà avaro, quindi non ci arriveremo. Mi sento inadeguato a questa catechesi per due motivi. Primo, c'è un rischio sottile di professionismo. Quanti gruppi di comunione ho preparato? Fino a 64 all'anno, la mia parrocchietta. Due volte perché erano troppi. Quanti gruppi, quanti incontri genitori. Allora c'è il rischio del professionismo. Il venite con me, lo so proprio a memoria, nell'immagine è tutto. È come se uno insegna storia 40 anni che fa. Alla fine legge un libro all'anno e ne ha letti 40, quindi uno che fa catechesi per tanti anni. Secondo rischio, accanto a questo, è l'abitudine e quasi dire non mi sorprende più quello che dico, quello che penso, quello che propongo. Sono così abituato e lo divento mediocre anche nel desiderio. Allora questa catechesi non è prima di tutto per saperne di più questa sera, può essere anche, ma per credere un po' di più. Nemmeno per andare a litigare con il parroco perché magari spende tutta la sua settimana di preparazione per la mensa, per il posto a tavola e per decidere se i genitori devono stare dietro oppure no. Ahimè, sarebbe meglio di no, visto che i genitori tutti e due ce l'hanno in pochi adesso, insieme. Non è per questo, ma per provocarci dentro, perché quando qualcosa ci provoca dentro poi è più facile comunicarlo, più facile gestirlo. Noi abbiamo anche volgarizzato la comunione, vado a fare la comunione, o vado a prendere l'ostia. Noi veniamo da un'epoca, lo dico con rispetto, in cui il grande dramma delle nonne era non acciaccare l'ostia. Voi no, siete altra generazione, ma i primi anni le nonne, il grande dramma era se peccati l'avete tutti al prete, no se ti è arrepentito e se toccavi l'ostia. Mi ricordo nella mia prima comunione, ero tondo più di oggi, e subito appena la comunione c'era la suorina, le suore cappellone che dovevi stare attento sugli occhi che ti accecavano, subito con il bicchiere d'acqua a deglutire subito, per carità. Siamo cresciuti con questa storia noi. Il grande dramma delle pie donne che ti dicono: ho preso un caffè a casa, posso fare la comunione? C'è una certa età, gli piglia gli svenimenti, altro che caffè. Se la messa è decente, se è partito da casa, quando arriva la comunione è passata un'oretta, vieni. Ma non ti chiede: ho litigato ieri con la vicina. Non te lo chiede: posso fare la comunione? Però capite che noi siamo caduti nel ritualismo, ci siamo allontanati dalla catechesi biblica e siamo andati a catechesi così, orientative, moralistiche, che sono pericolose. C'è un evento che facciamo più volte possibile, a volte diventa così sciatto, così insipido, così... Io vorrei che qualcuno mi dicesse prima della messa: io ieri ho fatto una grossa litigata, e lo dico anche noi preti, ho baccagliato, che ne so, con il mio viceparroco. Non ce l'ha nessuno il viceparroco, da tranquillo. Va bene? Dice: posso fare messa? Lì davvero bisognerebbe fermarsi. Povero vescovo Forte, primo mese che è andato nella diocesi di Chieti, c'era un prete che si atteggiava antivescovo anche prima, inamovibile, un barone così, e l'aveva chiamato, non mai arrivato, rifiuto proprio, è andato, stava celebrando funerale, e ha detto: lei si tolga, non può fare messa, non vale la tua, sì, supplete ecclesia, l'ha tolto e ha celebrato il funerale il vescovo. Non sei in comunione. È come uno che va a confessare, è un uomo rancoroso, c'ha questioni con la propria vita mai sanate. Come fa? Fa le mosse o sei uomo di misericordia? Ecco, per dire come noi, i primi peccatori siamo noi che saliamo all'altare, perché voi alla peggiore c'è la comunione, vi mettete seduti, non vi muovete. Noi per fare la messa piena e completa e veritiera dobbiamo fare comunione. Chissà se un prete alla domenica mattina la chiama il vescovo dicendo: noi c'ho la febbre, non posso far messa, io non sto in pace, non ce la faccio a far messa. Io l'ammirerei quel prete, e anche quel vescovo, se fosse così, l'ammirerei, che fa finta che c'ha la malattia, non si alza perché non sta bene con se stesso. Impaurite, no? Andiamo a problemi seri, eh? Voglio tormentarvi perché si rischia in questo Vangelo di passare sopra le teste senza farci ferire dalle ferite dell'amore di Dio. Ed è pericolosissimo questo. Pericolosissimo. La lettura del testo, capitolo 14, è al versetto 10. Allora Giuda Iscariota. Comincia la lettura del testo dal tradimento di Giuda, perché ci introduce nel mistero del cuore di Gesù, nell'atto in cui compie questo grande gesto. In qua nocte tradebatur, dice Paolo nella prima Corinzia, nella notte in cui veniva tradito. L'Eucaristia non è data in un momento di festa di primo maggio, di scampagnata, o festa di compleanno, nella notte in cui veniva tradito. È vero, noi gli altari li abbiamo fatti diventare semplicemente mense, ed è anche bello questo, e la riforma liturgica un po' già aperto dagli altari spiattellati contro il muro, però l'altare è ceppo del sacrificio. Il prete che bacia la mensa bacia il ceppo del sacrificio. Quel pane e quella mensa Cristo ce l'ha custodita e costruita in un amore non immaginario, realistico, fino alla croce. E noi diciamo oggi la messa per me, c'ho problemi, c'ho tante croci, non vale niente. Ma quando scoppi di lacrime, di sangue nel cuore, lì veramente che sei conforme. In qua nocte tradebatur. Voi immaginate la messa di chi è stato tradito in amore. E magari ha paura ad andarci perché si vergogna che il marito o la moglie l'ha abbandonato. È lì, è per lui. La formula 1 dei 12, che ritorna 3 volte, l'abbiamo ascoltata il lunedì, martedì e mercoledì santo, per 3 volte. In verità vi dico, uno di voi, noi nemici li cerchiamo sempre fuori, qui io sono nemico vostro, in me potreste trovare il traditore e lo troverete, o in voi, in verità uno di voi, per 3 volte, uno dei 12, uno che intinge al calice con me. Ma fermatevi un istante. Non vi vengono brividi? Di chi dobbiamo aver paura noi? Dei musulmani o dei cristiani praticanti? Ma non perché sono cattivi, ma le fatiche più grosse le troviamo dentro. Dentro. Uno dei 12. E questo uno dei 12 ci rinvia alla chiamata del Signore Gesù, che aveva detto: chiamò quelli che gli volle. Traduciamo? Chiamò quelli cui volle particolarmente bene, perché stessero con lui. Uno di quelli a cui aveva voluto particolarmente bene. E questa è la premessa, è fondamentale, eh? Di per sé i versetti 10-11 potrebbero non essere importanti nella cena del Signore, ma il cappello, la premessa, la cornice, a mio avviso, è fondamentale per capire il contesto, per uscire dal romanticismo eucaristico che sta diventando simile al sentimentalismo natalizio. Un bambino freddo al gelo, la canzoncina romantica ti fa strappalate e vieni in una grotta, via, freddo al gelo. Ma non è, povero Cristo, non ha capito niente quando è nato. Dopo sono arrivati i problemi. E andiamo alla seconda parte allora di questo Vangelo. A Gesù quella cena sta molto a cuore. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione. Ho desiderato ardentemente, dice Luca, anzi l'ha sempre portata in cuore insieme all'accettazione della sua morte, prima della mia passione. Per questa cena vuole una sala bella, il cenacolo, quello superiore, quello che non si visita, eccetto io una volta nella vita sono andato lì perché stavo con i vescovi, quasi di nascosto all'imbrunire, perché è proprietà degli ebrei, e per non fare del male agli ortodossi, i copti, i musulmani, eccetera, non lo dà nessuno il ministero. Qualcuno ha qualche entratura con gli ebrei, mezz'ora prima a rischio senza spargere voce. Una bella sala, eh. Purtroppo è spoglia, non c'è mensa perché non è ritenuta dai cristiani, quindi è una bella sala. Nessuno di voi c'è stato mai alla sala grande, voi siete stati chi è andato interessante al cenacolino, quello dietro, ma non è che cambia. Era una bella sala, Gesù l'ha preparata, vuole una sala bella, ben preparata, perché sta per fare alla sua Chiesa il più grande dono. Al versetto 17, venuta la sera, giunse con i 12, c'era anche quell'uno di voi, E mentre erano a mensa e mangiavano, nell'appunto c'è la traduzione, non quella nuova, purtroppo per qualche annetto peneremo tra gli studi precedenti, però quella nuova è molto bella, questa, la traduzione della CEI. Però per motivi così di studio non ce la faccio a collegare tutto. E allora cominciarono ad attestarsi. In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me o intinge nel calice con me. Voi ci pensate ad invitare una persona che poi vi tradisce a pranzo? Vi capita mai di invitare un nemico a pranzo a casa vostra? Non leggete la sacralità quando uno ha mangiato a casa con voi o voi con lui? È una persona sacra che tu rispetti, hai mangiato, hai partecipato del tavolo di famiglia, sei un familiare. Ebbene, allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro, notate, il dubbio viene a tutti, non solo a Giuda, viene a tutti, è triste questo, è terribilmente triste, nessuno è sicuro nella fedeltà a Gesù, perché Gesù aveva parlato di croce per 3 volte. È vero che Pietro aveva scantonato, Signore, qua ci ti tocca, gli altri tutti zitti, però gli altri stavano discutendo, vi ricordate per strada, chi è più grande, mandano la mamma, vedi un po', mamma, tu conosci bene, sei intima lì con Gesù, una a destra e una a sinistra, mica chiede dopo la morte, il bottino vogliamo. Pensavano un trionfo, quindi chissà che immaginavano questi. E guardate che veridicità questi Vangeli, che non hanno paura di spiattellarci in faccia questo vizio tipico della Chiesa del carrierismo, che non passa mai. I baroni nella Chiesa, gli intoccabili, uno a destra, uno a sinistra. Sono forse io? Vi capita a voi quando state a messa a dire, Signore, sono forse io che ti tradisco? O pensi a quell'altro che non è venuto? Sono forse io? Uno dei 12, poi il figlio dell'uomo se ne va. Il tradimento di Giuda, cari fratelli e sorelle, è la spina nel cuore di Gesù. E la sua presenza lo opprime. In qualche modo sembra angosciarlo. Messisi a tavola, Gesù come prima cosa comunica, primo avviso, uno di voi, uno di quelli che stanno con lui, che mangia con lui, lo tradirà. E l'azione del tradimento viene espressa con un verbo greco bellino, anche romantico così, musicale, paradidomai, cioè consegnare, uno di voi mi consegnerà. Lo stesso verbo che si prende da tradere, tradire e consegnarsi. Giuda tradisce, consegna, Gesù poi si affida, si consegna. Nella notte in cui veniva tradito, lui si consegna a Dio a favore degli uomini. Gesù davvero usa spesso questo, cioè i Vangeli usano, Marco in particolare, usano questo verbo del tradire, o il verbo del traditore, che è l'inizio di una catena. All'inizio di questa catena si trova Giuda, tradisce, egli consegna Gesù nelle mani dei sommi sacerdoti, consegna. Essi, i sommi sacerdoti, lo tradiscono, lo danno, lo consegnano a Pilato, sempre lo stesso verbo. Pilato lo consegna alla flagellazione e dopo la flagellazione la folla lo consegna, cede la folla e lo consegna alla crocifissione. Giuda è l'inizio di questa catena. Nella notte in cui veniva tradito, consegnato. E Gesù in questo contesto si consegna al Padre. E che cosa consegna al popolo? Se stesso, tutto. Agnello, cibo di vita per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Non per i più belli, per gli amici della pizza, compagni di merende, compagni di partito, per finanziare la campagna elettorale, niente, per tutti. Io presumo che Gesù si sia consegnato anche per Giuda. E lì c'è il delinquente appeso sulla croce, c'è il centurione primo convertito che dirà: solo Dio poteva morire così. Veramente, che cosa abbiamo combinato? Il versetti 22-25 disse: questo è il mio sangue. Prese il calice, rese grazie, lo diede loro. Poi disse: è il sangue dell'alleanza, ci arriveremo dopo a questo banchetto dell'alleanza, per molti. Noi diciamo per tutti, la traduzione non è perfetta, del vero. Che non significa per tutti quelli che vogliono, molti. Credo che presto tardi, già in Africa è arrivata la nuova traduzione del Messale, che non vuol dire cambiare il contesto e andare al testo linguistico. Per tutti quelli che vogliono. Dio non impone niente. Non è per tutti, significherebbe oi polloi in greco, i molti, quelli che vogliono. È chiaro che poi arriverà la polemica dicendo: no, il Papa è diventato razzista, esclusivo, eccetera, eccetera, ma fa parte del gioco, ma la grammatica dice proprio così, oi polloi, per i molti. Forse pensando a quanti uomini peccatori, in remissione dei peccati, hanno avuto l'opportunità di partecipare a questo banchetto di vita. Questo a dirci che l'Eucaristia non è un diritto, ma un dono. È un dono l'Eucaristia, non se la merita proprio nessuno. Non se la merita proprio nessuno. Ce l'ha meritata solo Cristo. Noi possiamo, se no, mettere l'abito nuziale, ma sempre da uomini miserevoli. Lì il mistero grande, miseria e misericordia nell'Eucaristia, tutta la contempliamo. Ebbene, questi versetti narrano il gesto assolutamente inaudito del dono radicale di sé. Cosa si può donare di più del proprio corpo e del proprio sangue? Un gesto e delle parole che il giorno dopo si realizzerà in pienezza nel suo realismo totale, negli avvenimenti del Venerdì Santo. Ma il dono è fatto proprio ora, si consegnò volontariamente alla morte. Si consegnò volontariamente. Non fu preso per forza, volontariamente. Ora il dono più grande che Gesù potesse farci si compie con i gesti più semplici e inimmaginabili. Voi direte perché? Perché da sempre il pane è un gesto semplice. Da sempre l'economia del fare il pane è un'economia di unità nella diversità, di frantumazione, di annullamento. Di annullamento. Non so se vi è capitato di fare una novena sull'Eucaristia, andate a prendere i testi della Didache, poi Sant'Agostino e Padre della Chiesa, trovate questa didattica semplice, come tanti chicchi di grano, messi insieme, frantumati, diventano un pane. E nessuno dice: mio e tuo questo pezzo di pane. Frantumato, dove l'identità scompare nella comunità. Ebbene, si consegnò, gesto semplice, egli dà se stesso, corpo donato, sangue versato. Anche il modo di raccontare di Marco un Vangelo essenziale di poche parole, Marco ci narra l'evento in forma molto umile, senza enfasi. Tutta la grandezza del mistero è racchiusa nel modo semplicissimo di narrarlo. Solo la fede può condurci oltre. aggiunge mentre essi mangiavano, è la cena ebraica, è la cena pasquale, quella che non troviamo mai in Giovanni Battista, mai la troviamo.